sure about this one thing, me and you, what to do, what to do, what to do, what to do, what to do. When the city comes alive, the streets are filled with joy. Kids are joining arms, ready for rave. When the city comes alive, the streets are filled with joy. Kids are joining arms.
Benvenuti alla seconda serata di Slam X. La rivoluzione è una ginestra. 2 minuti, salgono sul palco il primo gruppo.
Slam X, la rivoluzione è una ginestra. Allora, prima di tutto, buona serata. Siamo ancora un po' storditi da quella di ieri. Grazie a tutti quelli che sono passati anche ieri. E comunque anche oggi sarà una serata fantastica. Abbiamo una serie di scrittori, musicisti e performer, uno dietro l'altro. Siamo già in lieve ritardo, ma promettiamo di recuperare. Per cui, strada facendo, sì, quindi... Prima di tutto, vabbè, vi ricordiamo Slam X ieri, oggi è lunedì con Lydia Lunch. Questa serata, appunto, viene inaugurata dal primo gruppo della serata, che lascio introdurre a Marco.
Slam X, la rivoluzione è una ginestra. Il primo gruppo, giovanissimi, si chiamano Long Playing.
Piacere.
Piacere.
Ma che bella musica che adesso faccio governare. Tanto qui da tempo ormai l'Italia rotoli va. Ma che bella musica che adesso faccio governare. Anche se da tempo ormai l'Italia rotoli va. Yeah. adesso faccio governare.
Di solito non suoniamo in acustico, suoniamo con gli strumenti elettrici, infatti anche con la batteria, però adesso no, non possiamo, non ci siamo preparati. Siamo in acustico ed è molto particolare, quindi ritenetevi particolarmente onorati di sentirci in acustico. Poi vedete che cavolo siete, che cacchio siete voi, che vabbè, tanto è una cosa particolare che non succede tanto, non è mai successo. Lui è l'unico che ci conosce, però. E niente. Vi proponiamo qua questa sera, su questo palco molto prestigioso, peraltro ci sentiamo anche un po' in colpa di suonare solo in acustico su questo palco, due pezzi dei nostri. Uno l'abbiamo già fatto, si chiamava Italia Suicida, parlava di Silvio Berlusconi, della sua politica. Forse era un po' come dire ermetico nelle liriche, perché l'ha scritto lui a 14 anni, quindi probabilmente è ermetico anche per lui. Cioè neanche lui sa tanto bene cosa ha detto. Però sì, fondamentalmente parlava di Silvio Berlusconi e dei problemi che ci sono ancora. Infatti è riadattabile ai tempi che corrono, che non è che sia tanto diverso. Tranne questa digressione, lasciando perdere queste cose che non servono a niente. Questo era il primo pezzo e ce n'è un altro. Abbiamo pensato due, perché 10 minuti sono pochi, sono già andati. Il secondo pezzo invece è un pezzo più tranquillo, quindi già in acustico potrebbe essere più bello. Per questo, se c'era la batteria, comunque vi si vedeva lì a fare così. Con questo no. Si chiama La canzone dei chilometri. È un pezzo bello, a me piace.
Grazie.
Che è una canzone fondamentalmente che parla di amore e viaggio. Amore e viaggio. Delle volte i due temi sono connessi. Come diceva Lawrence Stern nel 700, viaggio sentimentale, c'era un'opera, insomma. Quindi niente, buon ascolto, la canzone dei chilometri. Illumina mio musa e rendimi capace di dir di quell'agosto che ancora non mi dà pace. Quella lupa estate che ancora allatta al seno, un piccolo che è grande, ma non può farne a meno. Fu giorni caldi e freddi, picchiati dal maestrale, che conobbi i suoi occhi e scorsi il mio furore. Persi la mia ombra e mi fuggi lontano da un Dio troppo remoto per stringergli la mano, e cercai la mia ombra tra gli astri e le comete, e quando la trovai mi disse d'aver sete, mi disse prendi un treno e portami da lei, che un fior così distante non lo cogliesti mai, che un fior così distante non lo cogliesti mai.
Ora, questo era già l'ultimo, anche perché sai che i 10 minuti sono finiti. Vi ringraziamo, ci è dispiaciuto non vedervi ballare, ma tanto non si poteva fare. Quindi alla prossima, siamo i Don't Break, potete cercare anche su Facebook se volete.
Lasciate che io dorma questo sonno, sia tranquillo da bambino.
Agenzia X presenta Slam X, la rivoluzione è una ginestra. Venerdì 12 dicembre, dalle 21, finale del premio Dubito di poesia con musica. Ospiti Elio Germano, Aist e tanti altri. Sabato 13 dicembre, dalle 21, musica e letture con Giorgio Canali, Mimosa Campironi, Tony Laudadio e tanti altri. Lunedì 15 dicembre, dalle 22, Lidia Lunch e Big Sexy Noise. CSO Cox 18, via Conchetta 18, Milano. Info su www.agenziax.it. Lasciate che io...
dorma questo sonno, c'è ancora tempo per il giorno quando gli occhi si imbevono di pianto, i miei occhi di pianto.
Mix, la rivoluzione è una ginestra. Sul palco c'è una crew direttamente da Torino, dalla valle, dal centro sociale Gabrio di Torino. I due scrittori qui rappresentati sono Giaca, mitico Giaca, autore di Agenzia X, e Davide Grasso, che ha fatto un bellissimo libro, New York, regina di New York. E accompagnati da questi loro amici, la crew che si chiama Totò Zingaro. Auguri a tutti, buono Slam X a tutti.
Su Broadway i manifesti della polizia promettono $5,000 a chi farà la spia su chi ha ucciso un agente, mentre nella circoscrizione infuria il dibattito sulla possibile dedica di una strada a Mumia Bujamal, l'attivista giornalista ed ex pantera nera imprigionato e inizialmente condannato a morte con l'accusa di aver ucciso un poliziotto a Filadelfia. I mezzi della polizia di notte rallentano scrutando i crocchi di ragazzi davanti ai grocery. In mancanza di meglio, fermano un innocuo ubriaco davanti a un ristorante, gli intimano di andare a casa e se ne vanno ridacchiando, soddisfatti. Durante il periodo in cui abitavo ad Harlem, sono intervenuti per sedare una rissa tra il 144esima e Lenox. Non hanno trovato di meglio da fare che far fuoco all'impazzata, esplodendo almeno 50 colpi di pistola, uccidendo uno dei contendenti e ferendo altre 6 persone. La gente fuggiva in preda al panico e le madri con i bambini in braccio cadevano le une sopra le altre. È tipico della polizia fare baccano. Il crimine predilige il silenzio. Concentra tutte le sue energie sullo spaccio, non ha bisogno di fare rumore. Così nulla accade per mesi e poi all'improvviso 140 arresti in una notte avvengono nel barrio. Tutto è tranquillo nel quartiere pacificato dagli sgherri di Giuliani, fino a quando non spuntano i coltelli o non esplodono le rivoltellate. Soprattutto d'estate, quando fa caldo e i bambini spaccano a martellate le tubature dell'acqua per fare la doccia ridendo, a bande in mezzo alla strada. Ma può capitare anche che un cadavere sia ritrovato all'alba tra la 125esima e Lenox, un giorno come tanti in inverno, quando l'aria frizzante arriva fino alle ossa e il sole invade la domenica pomeriggio. Accanto al basket playground, un ragazzo che conosco mi chiede, passeggiando coi suoi amici: «Ehi bello, dove vai? Downtown?» Strizza l'occhio e sorride, agitando un po' coi pugni, come a colpire la barriera invisibile che lo trattiene qui anche oggi, ennesimo prigioniero e non ultimo discendente di una stirpe di segregati.
Volto segnato e gonfio, lo sguardo annacquato perso nel bruciore di stomaco. Le 6 di mattina sono le fottute 6 di mattina e Morgan le ha viste arrivare attraverso un bicchiere, cantando e ballando sotto cieli di whisky torbato e hashish, al riflesso di una luna persa nella commiserazione di sé molte notti prima. E va bene a Fabione, che lui ci ha abituato a svegliarsi presto per mettersi al volante dei camion della Mondezza, va bene. Va bene anche a Pie, che tanto lui ogni mattina prende il tram per andare al duro lavoro. È solo un piccolo sforzo per il buon Pie. Ma per Morgan, le 6 di mattina sono qualcosa di più che un problema. Sono pensieri disarticolati. Sono lui seduto sulla tazza del cesso ad aspettare che il culo gli si svegli. Sono il suo volto riflesso nello specchio del bagno del piccolo appartamento incasinato, un volto squallidamente segnato e gonfio, con lo sguardo fottuto, annacquato, che si perde nello stramaledetto bruciore di stomaco. Faccia, denti, un caffè bevuto al volo, doppia felpa, giacca jeans e un paio di guanti da lavoro in tasca che oggi si busca. Poi la porta di casa, le scale a passo rapido fino al portone, alla strada fredda e livida delle prime luci. A che rinvio sono arrivati? E chi li conta più? Non ha nessuna speranza il vecchio, nessuna speranza, a parte la bassa soglia, il dormitorio, fare la coda per una notte in un letto e alle 8 di mattina fuori dai coglioni.
Chinatown, spiega Alessandra, spietata seduttrice nata e cresciuta nel Greenwich Village. È l'ultimo quartiere autentico di New York. Claire, antropologa all'Hunter College, sottolinea la verità dell'adagio sul carattere misterioso e spaesante delle sue strade, ripreso anche da una famosa battuta di Woody Allen. Mi sorprende che vi sia Chi vuole conoscere l'universo? È già così difficile non perdersi a Chinatown. Sacchi di immondizia, ratti e pozzanghere caratterizzano l'inconfondibile aspetto, uno degli ultimi dei forti richiami cinematografici dell'enclave culturalmente più orientale dell'isola, che non manca di avere le sue sezioni vietnamite, cambogiane o thailandesi, naturalmente in continua dislocazione e trasformazione. La comunità cinese, in modo diverso eppure affine a quella ebraica, situata oltre il ponte, appare una delle poche a mantenersi socialmente compatta, separata, sottoposta ai propri codici e alle proprie affiliazioni. Con tutti i suoi turisti e i suoi ristoranti, questo quartiere continua a essere impenetrabile nei suoi segreti per il flaneur occidentale. Continua a rappresentare The Other. Contrariamente ad Harlem, d'altra parte, qui la boemia è finita da un pezzo. Con l'invasione degli studenti della New York University, il prezzo medio del brunch il sabato pomeriggio è lievitato fino a $15, tasse mance esclusi, e la vita notturna è tra le più trendy e costose della città. Le masse studentesche che si concentrano ogni giorno attorno all'università vivono disperse, immerse in un habitat indifferente e ostile quando sono disgregate, lontane dal campus. Tutti insieme, ammassati tra le fontane, i giardini e le biblioteche, gli studenti palesano la loro forza economica in grado di trasformare Manhattan. Presto gli isolati in cui dormono sono intrusi tollerati, completamente estromessi dalle dinamiche sociali e dalle memorie del luogo.
Arrivano i fab, passando protetti dagli agenti schierati. Il picchetto antisfratto gli si fionda contro, ma viene intercettato dall'antisommossa. Infami, siete due infami, servi degli sbirri, servi! Qualche spintone contro gli scudi e i fabbri scompaiono nel portone. Dopo pochi minuti escono due agenti in borghese, l'ufficiale giudiziario, l'avvocato e il vecchio. A Morgan si stringe il cuore. Lo vede il vecchio, mentre con lo sguardo annacquato riempie il torace d'aria a cercare un briciolo di dignità. Gli occhi lucidi di paura e alcol. Quando sono entrati in quel bilocale minuscolo che era la sua casa, la sua vita, ha minacciato di tagliarsi la pancia con un coltellaccio da cucina. Ora è lì sul marciapiede, stretto nel piumino da quattro soldi, con un sacchetto di plastica in mano, solo, senza più nulla. L'ufficiale giudiziario se ne va. La proprietà non si è fatta proprio vedere. La vita di una persona non vale neppure mezza giornata. L'avvocato riesce a contrattare con una funzionaria un incontro con i servizi sociali. Viene concesso, tanto non serve a nulla. Lo sanno i compagni, lo sanno gli sbirri, forse lo sanno pure i muri in quel quartiere.
Ricordo, tra la 139esima Broadway, una ragazza bionda cui strinsi la mano. Stava tagliando l'insalata in cucina mentre un arabo mi mostrava l'appartamento. Qualche giorno dopo mi inseguì per salutarmi nel gorgo della metropolitana della 42esima, sconvolta dal fatto che fosse possibile incontrarsi per caso a Manhattan, invece piuttosto frequente. Aveva un sensualissimo accento inglese, si era appena trasferita da Londra e studiava per un master sui diritti umani alla Columbia. Una sera l'accompagnai a casa. Era la tipica fanciulla carina e ordinata, con i soldi e perfettamente in tiro. Mi confidò di essere estasiata da Harlem. Disse che ammirava il carattere popolare del posto, la varietà delle lingue, i tratti somatici così diversi tra le persone, il senso di un quartiere autentico. È questo lo sguardo sulla città che permette l'affermazione della New York a venire e la cancellazione di quella attuale. E il medesimo sguardo uccide in questi anni Londra stessa, Berlino e la banlieue orientale di Parigi. Tra trasformato in paesaggio estetizzato, in quadretto sentimentale o in bene culturale da sottoporre per qualche genere di redditizia tutela, le città che contempliamo per quelli che vorremmo fossero i loro tratti realistici sono già morte. La loro valorizzazione intellettuale, anche quando non meramente turistica, procede di pari passo con quella immobiliare. E l'esodo di coloro che hanno costruito la storia del luogo è il canto del cigno delle sonorità culturali che noi barbari, protagonisti delle leggende di domani, vorremmo ascoltare. Ma la città mito, la città merce, esiste per la propria valorizzazione. Cammini e ha intorno il meglio del meglio, l'architettura più fine, le opere d'arte più celebri, i teatri di Broadway e la Metropolitan Opera, e non te li puoi permettere. Non importa, il solo fatto di averli attorno ti rende felice, mi ha detto una volta un professore della Columbia. Mi ricordò Calvino, le città invisibili. La città ti appare come un tutto in cui nessun desiderio va perduto e di cui tu fai parte. E poiché essa gode tutto quello che tu non godi, a te non resta che abitare questo desiderio ed esserne contento. Tale potere, che ora dicono maligno, ora benigno, Anastasia, città ingannatrice. Se per 8 ore al giorno tu lavori come tagliatore d'agate, ornici, crisopazzi, la tua fatica dà forma al desiderio, prende dal desiderio la sua forma. E tu credi di godere per tutta Anastasia, mentre non ne sei che lo schiavo.
Il portone in vecchio legno marcio, con il piede di porco si apre al primo tentativo. Entrano, portano tutto dentro e richiudono puntellando con i tubi innocenti. Attaccano il generatore, iniziano a tagliare i cardini del cancello in acciaio che dà sulle scale. Intanto dal cortile appoggiano la scala sul ballatoio del primo piano. Qualcuno sale e forza una delle finestre rovinate e senza vetri. Raggiunge il cancello da dentro e inizia a prendere a martellate i cardini già indeboliti. Infine l'acciaio salta. Sono dentro. Salgono le scale fino al pianerottolo del secondo piano, dove una delle porte sembra essere stata risparmiata dai tossici. La serratura cede e sono dentro. Le stanze sono vuote, impolverate, senza mobili, i vetri rotti, il soffitto e le pareti scrostate. Morgan raggiunge il balcone che dà sulla via. I compagni partiti a piedi dal centro sociale stanno arrivando in corteo, in mezzo il vecchio. Morgan respira a fondo l'aria fredda del mattino. Questa è la loro vita. Difenderanno quel posto. Staranno svegli tutta la notte ad aspettarli. In cieli di whisky e hashish, senza luna. E se gli sbirri verranno, non riusciranno a togliere niente di quello che stanno provando ora. Di quel calore, di quel senso di comune, di libertà e di riscatto. Morgan fissa lo striscione al parapetto e lascia che si srotoli al vento. La dignità non si sfratta.
Parata militare, sotto gli occhi di un innocente, quando lui chiese perché, rispose questo è niente, e forse è ora che io vada. cielo sei lì, e sarà mio sei lì. Se so canti la strada, nei viali dietro la stazione Ruvoli incassa una regina, e quando lei gli chiese come, lui rispose forse meglio come prima. Forse ora che io e la regina lo seguì. Sono solo la strada. Senza luna truccò le stelle ad un pilota, quando l'aeroplano cadde, lui se colpa di chi vuole. E forse ora che io e il pilota lo seguì, senza le stelle lo seguì. Sono se cattiva la strada. Giunto alcolizzato verso la bene ancora un poco, e mentre quello lo guardava, gli si amico ci scommetto, stai per dire forse ora che io e l'alcolizzato lo seguì, non ti stai niente, lo capì. Se lo so che ti sarà. Certo per amore, faccio le bocche dei giurati, e con sguardi imbarazzati, adesso forse è meglio, adesso è giusto, giusto, adesso me ne vado, no, non lo so, arrivato Andrea, e allora cosa devo fare? E forse ora che io vado, ah, e ti giuro di non seguirò, la bocca per non seguirò. Sono tirata. E quando poi sparire tutto, a chi diceva è stato bene, a chi diceva è stato male, a comando non ti conviene venire con me. Un po' per tutti e tutti quanti hanno l'amore. Sono cattiva la strada. Per la cattiva strada. Per la cattiva strada. Grazie a tutti. Abbiamo fatto la delegazione di Torino. A Marco Fino hanno voluto tutti i ragazzi e lo staff e non ci hanno parlato un secondo. Oh, oh, oh. Ciao!
Mai più case vuote, mai più gente senza casa. Solidarietà al Corvetto, solidarietà al Giambellino, solidarietà a San Siro, solidarietà a tutti gli occupanti dell'universo.